Un saluto a tutti da Massimo e Cla di Lesir Podcast, benvenuti e ben ritrovati con noi. Ciao Cla.
Ciao, buonasera.
Stasera abbiamo l'onore di portare con noi Emiliano del canale di Archeostoria. Benvenuto fra noi, Emiliano.
Ciao, bentrovati e sono onorato di essere qui tra voi.
Sì. Emiliano, vorremmo chiederti se puoi dirci in tue parole in cosa consiste il tuo canale YouTube di Archeostoria.
Allora, Archeostoria, è un canale di divulgazione storica e archeologica, che viene dalla passione sia per la storia che per l'archeologia che ho io, perché io sono laureato in archeologia, ho fatto un master in comunicazione storica e ho la passione fin da ragazzino per i documentari. Attualmente collaboro con un'azienda che produce documentari per le reti televisive e l'idea nasce proprio per una sorta di allenamento a fare i documentari quelli veri, insomma, poter portare su YouTube quelle che sono le mie passioni e allo stesso tempo esercitarmi per fare il documentarista come professione.
Molto molto
Questo è, diciamo, il
interessante.
canale, insomma, l'idea.
Sì, è una bellissima idea e fra l'altro i documentari sono sempre qualcosa di appassionante, ma poi comunque c'è anche la capacità dietro nel portare un contenuto e saperlo narrare in una maniera entusiasta e che riesce comunque a colpire gli spettatori. Tu, Cla, cosa ne pensi?
Beh, a me sono piaciuti subito i suoi video e volevo chiederti più o meno la preparazione di un tuo video, quante ore magari ti occupa il procedimento, eccetera. Volevo un attimo sapere in quanto ti occupa fare un video, realizzare un video.
Tanto perché c'è tutta una preparazione iniziale di ricerca sulle fonti storiche, dove vado in biblioteca, cerco su libri oppure anche su articoli online. Ovviamente la ricerca delle fonti deve essere, come dire, certosina, soprattutto quando un video va al pubblico. Penso che chi tratta temi come quelli che tratto io sul canale deve dare, come dire, le fonti più accertate, quindi solo la ricerca delle fonti, diciamo, come tempistica siamo sulla settimana, settimana e mezza. Dopo, contemporaneamente alla ricerca delle fonti, c'è la stesura del testo. Ogni video viene scritto, c'è una sceneggiatura dietro il video, poi si passa al voice over e alla fine all'editing, stando sempre attenti comunque a prendere immagini che siano libere, perché poi YouTube, come potete ben sapere, ci sono tante restrizioni per quanto riguarda il copyright, quindi anche la ricerca delle immagini è molto molto lunga. E di solito un video sono solo 2 o 3 settimane di preparazione.
Sì, deve essere veramente pesante il fatto del cercare immagini il più possibile libere, perché poi ovviamente basta anche un singolo frame rate già per beccarsi un copyright strike, e questa cosa succede. A volte magari si pensa, un'immagine che magari trovi su Google, dici questa immagine si può, stiamo parlando magari di un evento del 1800, e si potrà usare invece l'immagine, ma a quanto
Invece
pare
no,
no, perché
invece no.
magari c'è anche copyright dietro o un quadro, qualunque cosa può esserci dietro. In effetti capiamo benissimo il problema, visto che siamo battuti anche noi, anche
Sì, anche
con
noi ci siamo
l'autorizzazione di
imbattuti.
artisti che portavamo, dirci, però ci siamo beccati lo stesso strike, nonostante il
Sì,
permesso
appunto.
dell'artista. Quindi il paradosso è quello. Va bene. Io vorrei far vedere un attimino intanto in cosa consiste il canale Archeostoria. Dunque, penso che si può vedere, ecco qua, ci sono ottimi contenuti, fra l'altro di qualità, io continuo a
Grazie.
dirlo perché sono appassionanti. Ecco qua, variamo fra l'altro fra molte epoche, a livello storico e anche a livello di archeologia, variamo fra diverse epoche. E volevo dirti, come mai hai scelto di partire come primo video sull'importanza della ceramica? Era un argomento che ci tenevi a discutere?
Sì, perché per una questione metodologica, cioè avendo una formazione universitaria da archeologo, per i primi 3 anni, quando si studia archeologia, si studia solo ceramica. Questo perché nei contesti di scavo più del 50% dei reperti archeologici sono frammenti di ceramica e sono utilissimi per datare i vari strati stratigrafici, come si chiamano in archeologia, cioè è proprio il fossile guida per eccellenza per datare le varie epoche. Quindi mi sono detto, volevo partire con qualcosa che mi rappresentasse anche a livello di studio. Avendo studiato, fatto la triennale in beni culturali, indirizzo archeologico, la laurea specialistica in archeologia dell'architettura, ho detto partiamo con quello che mi rappresenta di più, ecco.
Sì, ma la tua passione per l'archeologia, se posso chiedertelo, viene anche da un'idea, dal desiderio di voler esplorare qualche irrisolto che c'è nella storia, comunque ci sono ancora tante cose da chiarire nel corso dell'archeologia.
Sì, sì, diciamo che viene proprio da questa cosa di scoprire quanto più possibile della storia, ecco, della storia passata, perché comunque la storia contemporanea abbiamo filmati d'epoca, fonti scritte, invece di quella già un po' più predatata, come può essere il Medioevo o la storia romana, c'è la necessità dell'archeologo, insomma, perché l'archeologo trova le prove. E poi qui ritorniamo un po' anche al fatto dei documentari, perché la passione per l'archeologia e la passione per i documentari sono nati praticamente nello stesso identico momento. Io me lo ricordo benissimo. Avevo 16 anni, era estate, stavo guardando un documentario su un assedio a un castello medievale e c'erano proprio degli archeologi che facevano parte di un gruppo di rievocazione storica. In questo documentario, attraverso la loro preparazione archeologica e la loro ricostruzione, narravano tutte le fasi dell'assedio. E lì mi sono detto, se da grande voglio fare un lavoro, voglio fare quello. E poi piano piano ci sto riuscendo, quindi.
Sì, anche perché la profondità di certe battaglie, anche leggendo anche la storia romana, certe battaglie, la profondità di certe battaglie è incredibile, le idee che hanno avuto per accerchiare i nemici, o addirittura ho sentito tante volte di strategie di eserciti che fingevano di andare in ritirata e poi accerchiavano dai lati. Questo l'hanno fatto anche in Giappone nel periodo feudale. Sono delle idee così brillanti che quando le senti raccontare ci si illumina con la passione di dire la creatività anche è sopravvivenza in quei casi, ma soprattutto la creatività anche in guerra di questi generali che hanno salvato i loro eserciti in modi quasi improbabili.
Esatto, sì. Proprio questo. Ma non solo, il bello dell'archeologia è scoprire anche la vita quotidiana, cioè scoprire, come dire, ora cito il caso più famoso così lo possono sapere tutti. La datazione dell'eruzione del vulcano, cioè del Vesuvio che ha distrutto Pompei, è stata possibile grazie a delle botti di vino. Cioè, loro hanno trovato delle botti di vino in cui il vino era in fermentazione ed era stato vendemmiato da poco. Quindi, grazie a una cosa che a noi ci può sembrare quasi banale, cioè il vino nelle botti, si è riuscito a datare un evento storico, in questo caso tragico, che però ha dato delle risposte a livello archeologico.
Sì, è incredibile come per fortuna, grazie a questo sono riuscito a risalire un evento storico che appunto non era datato. E queste sono affascinanti, il lavoro che c'è dietro all'archeologia, appunto, lavoro fra l'altro molto metodico, perché poi si usa il metodo scientifico, da quanto mi pare di capire, ogni cosa viene testata in maniera accurata prima di dare delle risposte.
Esatto, sì, diciamo che...
Sì, anche gli scavi, immagino che ci sia una preparazione molto dietro uno scavo, immagino, ora non so.
Sì, diciamo che nell'immaginario collettivo l'archeologo viene visto sempre a livello di scavo. In realtà, prima di andare sul cantiere, c'è uno studio di fonti davvero, davvero importante. E per quanto riguarda gli scavi, bisogna anche tenere presente che non si possono fare in tutti i periodi dell'anno, di solito si sceglie l'estate, diciamo primavera inoltrata estate, perché giustamente Fare un inverno dove c'è maltempo si rischia più di intaccare, diciamo, quello che c'è sotto che preservarlo.
E come ci si pone di fronte al ritrovamento di un elemento in archeologia? Cioè, si può prelevare per consegnare qualcuno oppure c'è un'autorità dietro che si occupa della supervisione?
Di solito c'è sempre un'autorità dietro che è la soprintendenza archeologica, quindi c'è sempre un soprintendente che gira sui cantieri di scavo e che stabilisce se bisogna andare avanti o meno. Di solito c'è tutta una prima fase quando si raccolgono i reperti, poi vengono lavati e schedati. E poi quelli più interessanti, diciamo, mandati in esposizione ai musei. C'è anche da dire questo, che non sempre si continua l'attività di scavo, perché molte volte andando giù, scavando i vari strati, si può trovare qualcosa che se forziamo lo scavo si può distruggere. Quindi in alcuni casi si copre lo scavo e si aspetta magari che arrivano delle tecniche, diciamo, un po' meno invasive per poter prelevare, diciamo, quei reperti. Sembra strano, ma ultimamente anche l'uso delle tecnologie è molto importante in archeologia.
Ci sono
Ma
anche.
è già successo questo problema di danneggiare oggetti per troppo scavare? Cioè, è già successa questa cosa o succede spesso o è successa spesso? O è una cosa che succede
Succede,
poco, nel senso.
no, no, succede spesso, diciamo sul 70% di scavi. Sì, proprio diciamo che mi è capitato proprio nel paese dove abito, che c'è un monastero del 1100, e non si può scavare perché andando a scavare si intaccherebbero le fondamenta e quindi potrebbe esserci un crollo strutturale.
Sì, io penso che ci sia anche dietro il problema dei popoli che sono già arrivati magari dopo quelli antichi, per prendere l'esempio di Azzechi, che poi i colonialisti poi hanno comunque toccato qualunque cosa del loro territorio, scavato qua, scavato là, e hanno distrutto molte prove che oggi sarebbero state utili per capire quel popolo che comunque ancora è in fase di studio e ogni tanto emergono nuovi dettagli appassionanti sulla vita degli Aztechi e il loro modo di concepire, per esempio, la loro religione o il loro modo di vivere, comunque cosa affascinante visto il lavoro che c'era dietro quella costruzione di quelle piramidi che facevano, insomma, era appassionante comunque anche quel lavoro, in effetti. E quindi immagino che ci sia sempre anche il problema di chi arriva dopo i popoli antichi, che poi se hanno toccato, non penso che molto spesso lasciano perdere e non toccano nulla, le rovine, anzi, paura che sia.
Guarda, questa cosa è molto visibile a Roma, perché molti edifici della Roma antica sono stati presi veramente come cava di materiali dalla Roma medievale. Cioè, il più famoso è proprio il Colosseo, cioè parte dei muri del Colosseo sono state utilizzate per fare delle chiese, oppure rifunzionalizzati dopo. Cioè, il Colosseo a un certo punto era diventato un vero e proprio mercato, cioè, c'erano i mercanti con le loro botteghe. Quindi oltre gli Aztechi, poverini, che insomma hanno avuto una storia complicata, cioè non dobbiamo andare lontano, stesso Roma ha questo problema, ecco.
Sì. Uno dei temi che tratta l'archeologia, anche o almeno la storia, è il popolo dei proto-italiani, pre-etruschi, sapere esattamente, cercare di capire chi c'era prima, quanto erano avanzati a livello di conoscenze, questi popoli, e ci sono sempre dei nuovi sviluppi riguardo alla storia dell'Italia tra i popoli conosciuti. C'è ancora qualche sviluppo secondo te?
Secondo me sì, diciamo c'è qualche sviluppo. Ovviamente per dire questa cosa, diciamo, bisogna studiare tanto. Non posso dirlo io. Guardate, nei popoli pre-italici c'era qualcosa. Però comunque sì, secondo me sì. solo studiando riusciremo però a capire che cosa c'era.
Sì. Quindi comunque è anche una questione di mettere a volte insieme dei pezzi di puzzle dove manca il quadro completo, ci sono solo dei pezzettini, ma di metterli insieme e ricostruire questo puzzle storico, che poi non deve essere un gioco, è un lavoro serio e impegnato comunque.
Occupa tante ore, tra l'altro.
Immagino.
Sì, tantissime ore. Uno scavo può durare addirittura decine di anni, proprio perché non si scava in tutti i periodi dell'anno, quindi come dire, può durare diverso tempo.
Ma come parte burocratica invece com'è la questione? Nel senso, quanto tempo si perde, tra virgolette, task, cartoffi, chiedere permessi? È lunga come procedimento oppure è una cosa veloce?
Sì, è abbastanza lunga, però lì diciamo, fanno fede diciamo, i grandi archeologi, perché non tutti gli archeologi si possono svegliare la mattina e dire andiamo a scavare. Di solito un archeologo avvia lo scavo nel momento in cui ha la certezza che va in quel luogo e scava, quindi ha già fatto delle ricerche che si chiamano di archeologia preventiva. Dove ci sono dei metodi per capire se l'area interessata può essere di interesse archeologico. Poi si fanno delle scartoffie, come dici tu, al Ministero dei Beni Culturali e alla Soprintendenza Archeologica, e a seconda del parere positivo o negativo si avvia lo scavo. Però siamo in Italia, sappiamo i tempi burocratici quali sono, quindi.
All'estero è più veloce, cioè nel senso, ora non voglio dire, ma all'estero è più sbrigativa come cosa burocratica,
Sì,
che più sapia.
all'estero è più sbrigativa, ma anche perché non voglio fare il campanilista, qui in Italia di archeologia ce n'è tanta. Probabilmente non siamo un paese che ha il 70% di archeologia a livello solo europeo, e forse non riusciamo a gestirla tutta. Diciamo, è un po' come se arrivassero talmente tanti input che non si riesce a stargli dietro, ecco.
Posso immaginare, torniamo un attimo al tuo canale, vediamo appunto una grande passione appunto non solo per l'archeologia ma anche per la storia. C'è qualcuno di questi video che ti ha dato una gran soddisfazione dopo averlo messo online, qualche video di questi che ti ha fatto sentire, ho trattato qualcosa che c'era bisogno di trattare, che era poco considerato?
Sì, sicuramente il video sulla monarchia inglese e il video su De Gasperi sono stati due sorprese, perché il video della monarchia inglese sul cambio di cognome della famiglia reale era un argomento che io conoscevo bene e pensavo che molti lo conoscessero. In realtà dai commenti sotto i video ho capito che pochissime persone sapevano dell'esistenza di questo cambio di cognome quasi forzato. E l'altro è stato il video su De Gasperi, che ha superato le 13.000 visualizzazioni contro ogni mia aspettativa, perché fare un video così complesso su uno scontro tra un politico di primo ordine come De Gasperi è un papa, quindi mettere in mezzo la chiesa, la religione e tutto il resto, pensavo che la gente non apprezzasse. Invece, tutto il contrario, le visualizzazioni sono schizzate e mi ha fatto enormemente piacere.
Avendo apprezzato molto questo video, io volevo dire che il tuo tono neutrale, senza prendere parte, secondo me ha contribuito moltissimo a impedire un clima di battaglie, anzi un clima molto civile anche nei commenti di persone che potevano essere da una parte o dall'altra, ma che comunque si sono dimostrati capaci di apprezzare il modo in cui l'hai portato. Secondo me questo tono di
E
neutralità.
aggiungo che non è scontata questa cosa perché con questo tipo di video si rischia anche in maniera inconscia di prendere parte. Invece, secondo me, sei stato molto bravo a tenere la tua neutralità. Comunque, non
Sì,
era.
vi ringrazio molto. Questa cosa sicuramente sarà felice la titolare dell'azienda dove collaboro, perché lavorando per un'azienda che fa documentari per la TV, la titolare dice sempre che chi fa documentari deve avere un tono neutrale, quindi diciamo, mi fa molto piacere che siete riusciti a capire questo, perché l'intenzione era proprio quella di restare neutrale.
Anche
Non
se
E
secondo
non
me.
era, affatto facile su quel video comunque.
Sì, anche se la storiografia italiana tende un po' ad avere anche persone che hanno preso parti a volte su argomenti, dicendo la loro, magari gli storici o presentatori televisivi, anche i documentari o di palinsesti televisivi, che magari a volte hanno detto do ragione a questo personaggio storico. Parlando sempre ovviamente del passato, è un personaggio contemporaneo, lì si chiama politica, parla a favore di uno o dell'altro, ma a livello storico sì, è successo diverse volte che ci fossero persone che prendevano parte, ovviamente può capitare, le persone, essendo umani, hanno delle opinioni al confronto di certi argomenti, giustamente.
Sì, può capitare. Diciamo che gli storici di professione, alcuni, non tutti, ce l'hanno un po' questo vizietto di dire, secondo me questo personaggio ha fatto bene, quest'altro ha fatto un po' male. Però le regole della divulgazione impongono un po' il fatto di questa neutralità, insomma, di raccontare il fatto, poi è lo spettatore che deve decidere, cioè, se è giusto o sbagliato. Diciamo, come creator io devo raccontare il fatto così com'è.
Sì, ma cosa ne pensi dei, come si chiamano, docu-serie, delle docu-serie, quelle che per esempio produce Netflix, che ne so, come l'Impero Romano fatto da Netflix, che praticamente usano degli attori, fanno simulare la scena come se fosse un film, e però poi c'è dietro il commento degli storici che spiegano il contesto. Ti hanno mai appassionato o preferisci un documentario alla tradizionale?
No, in realtà mi appassionano, cioè per me tutto quello che nell'ambito del documentario mi appassiona tanto. Credo che il fatto della docuserie dove ci sono questi attori che praticamente rappresentano la scena, soprattutto per l'epoca diciamo antica, quindi romana e medievale, hanno molto senso, nel senso che ci danno la visibilità di come erano i costumi, di come erano le persone. Ciò che in realtà a me non piace sono i film a tema storico, dove molte volte i registi forzano la storia a favore della spettacolarità. Quindi, laddove c'è uno studio storico fatto bene, ben venga, ecco.
Sì, ad esempio abbiamo visto anche, cioè, per dirne uno famoso, che però il Gladiatore, il contesto del film, come film storico non esiste perché Marco Aurelio morì non certamente per colpa del figlio e anche il personaggio del Gladiatore era completamente inventato, non so qual è il tuo parere, cioè, finché tutti conoscono qua in Italia.
Sì, diciamo che quella è un po', come dire, la spina del fianco degli storici romani. Ecco, lì a parte errori tecnici sul fatto che i cavalieri usano la staffa, nell'epoca romana non esiste la staffa, però hai ragione, come dici tu, Marco Aurelio morì di peste e non ucciso dal figlio. Per quanto, diciamo, raccontano le fonti, che poi le fonti antiche bisogna sempre prenderle con tante pinze perché anche lì erano un po' faziosi. Sappiamo che l'imperatore Commodo, quindi figlio di Marco Aurelio, era un po' particolare, diciamo, era un po', come dire, strano nel governo, ma che anche lui avesse sfidato nel Colosseo un gladiatore mi pare abbastanza improbabile perché i romani sulle caste ci tenevano veramente tanto, quindi un imperatore non si sarebbe, passatemi il termine, non si sarebbe mai abbassato a combattere con un gladiatore. Al massimo avrebbe combattuto contro un re, un imperatore nemico.
Eh sì, quello assolutamente sono d'accordo, considerato comunque il loro orgoglio e tutte cose che un imperatore non poteva buttare al vento neanche così per un guizzo del momento, giustamente. E quindi sì, i film storici, giustamente come dici tu, appunto a volte travisano un po' la storia per regalare più spettacolarità, tanto pensano lo spettatore comune certe cose non le sa, non va a notare. se fai un film medievale e ci metti una Vergine di Ferro, la gente non sa che non esisteva ai tempi la Vergine di Ferro nel Medioevo, è un'invenzione postuma. Tanto per dire, in Medioevo si
Sì, sono per
creavano.
le grandi masse, cioè loro dicono tanto per le grandi masse non sanno queste cose, ce le possiamo mettere, diciamo che.
Esatto, sì. Un altro film, adesso mi viene in mente, un altro film molto spettacolarizzato è Braveheart,
Ah,
penso che lì si fa riferimento, cioè, allo Ius Crimen Noctis, che in realtà non è mai esistito, in realtà era solo una tassa, una semplice tassa sul matrimonio, ma come esistono anche oggi, perché anche oggi se una persona si vuole sposare deve pagare delle tasse, insomma,
sì.
tra le promesse e tutto il resto, comunque paga delle tasse. In realtà quella è una semplice donazione monetaria o, come dire, di beni in natura della persona che si voleva sposare.
Sì, beh, probabilmente c'è anche dietro tutta una sorta di passione per quella Scozia che si voleva dare un messaggio sul mistero di quella Scozia, cioè misteri vari, o comunque la passione, o dare certi tipi di messaggi, perché d'altronde l'ideale di libertà è sempre qualcosa che viene ricercato nei film storici, vedi sempre gli oppressi che devono liberarsi dall'oppressione e arrivare anche a costo di un sacrificio a condurre un popolo alla liberazione. A livello narrativo ha senso, a livello storico magari non è sempre così, giustamente.
Esatto.
Anche perché poi uno storico magari lo vede con l'occhio critico il film, magari noi spettatori mo molto meno, magari, ecco. Non so se adesso ti
Esatto, sì.
capita anche a te, ora ti capita anche a te sta cosa?
Sì, mi capita tantissimo. C'è una citazione di un mio professore del master in comunicazione storica, che a me piace usare sempre, il quale dice: in ambito cinematografico o documentarista, lo storico è un po' come il maestro con la penna rossa che segna i vari errori. Cioè, lo storico che vede un film e si accorge dell'errore, subito è un po' come ci siamo passati tutti, il maestro con la penna rossa,
Sì.
no? Sì, me ne accorgo anche io, comunque.
Però questo ti rovina la visione del film oppure te lo godi lo stesso?
Diciamo che un po' me la rovina la visione del
Ah.
film, ecco. Diciamo che magari lo vedo una volta, ma poi non lo rivedrei una seconda.
Immagino che sia come per un appassionato di film che vede l'errore nella ripresa di una scena e gli dà fastidio il fatto che sia
Sì,
montata male.
posso confermare che è così, in effetti,
Sì, è
lo
normale quando c'è una
confermo.
specializzazione, ciò che viene fatto, che va contro quella propria conoscenza, può dar fastidio, è vero, può dar fastidio, è
Sì.
normale, io penso che sia normalissima qualcosa. Bene, io tornerei ancora un attimo al tuo canale. Dicevo, se tu dovessi consigliare a qualcuno che entra per la prima volta sul canale Archeostoria, ripeto, il canale Archeostoria, canale di divulgazione storica e archeologica, quale video consiglieresti per primo, anche se poi ovviamente dipenderebbe dai gusti di una persona, probabilmente, ma quale video diresti questo va visto ed è l'essenza di ciò che io faccio?
Allora, sicuramente il video sui Vespri siciliani, perché io di base sono specializzato nel Medioevo e si sa che diciamo, il Liceo del Medioevo è stato descritto come un'epoca buia, in realtà è tutt'altro che epoca buia. Però la cosa particolare di questo video è che i Vespri in realtà partono da uno screzio fatto da un soldato a una nobile donna, e in realtà da lì poi parte tutta una serie di contrasti anche a livello di politica internazionale. Si fa una guerra dove combattuti in Sicilia dove si scontrano spagnoli e francesi, e c'è un motivo per cui tra tante nazioni proprio gli spagnoli e i francesi combattono in Sicilia. C'è ovviamente la Chiesa che interviene, anche la Chiesa ha un motivo per cui interviene, quindi si possono capire tante sfaccettature della geopolitica del 200.
Sì, è appassionante anche perché appunto sono quei periodi magari meno conosciuti, anche perché leggendo molta storia è difficile sul medievale, spesso c'è tanta confusione o si tende a dare una priorità a eventi come magari lo sono stati le crociate o la guerra fra bizantini, e i vari rivali. Quindi, insomma, spesso quando si va a parlare dell'Italia si sa di questa frammentazione politica e territoriale, però nei dettagli in sé, cioè, magari forse si pecca meno di conoscenza rispetto magari a tempi differenti della nostra storia.
Sì, perché diciamo l'Italia è comunque una nazione che ha una forte, come dire, prevalenza romana. È chiaro che l'impero romano ha avuto così tanta importanza che quasi tutti gli altri periodi vengono, non voglio dire oscurati, però diciamo quando si parla dell'Italia si pensa subito a Roma.
Sì, in effetti ammetto che ovviamente essendo anche poi è stata una mia passione fin da ragazzo quella di Roma, quindi è ovvio che a livello storico sempre stato, personalmente rappresento quello che ha sempre avuto il fascino per capire com'è possibile che una città si sia espansa così tanto nel mondo, essendo da italiano ovviamente ero subito legato a Roma, anche se poi è successo ad altri territori nella storia, però è veramente appassionante, ma giustamente la storia è fatta di tanti eventi, tanti posti e soprattutto non si finisce mai di imparare, a mio parere, non si finisce mai di imparare, anche perché se poi uno volesse, ne so, imparare la storia dell'India, lì già ci vorrebbero anni e anni di profonda
Beh, lì
ricerca per capire.
temo che sia ancora di più, temo, perché anche lì
Esatto.
era un po' frammentario per un bel po' di
È
secoli.
anche più lunga forse la storia.
No,
Più
no, no,
lunga, più
infatti.
frammentaria, e poi anche perché c'è un'estensione territoriale che è grandissima rispetto all'Italia. Quindi, se già è difficile conoscere tutta la storia dell'Italia, che a livello di estensione è relativamente piccola, un territorio così enorme come l'India. Credo che ci vogliano 4-5 storici tutti insieme e che lavorano per tanti anni, insomma.
Sì, assolutamente ci credo, ma che poi a volte anche le informazioni che si hanno, magari leggendo un libro sulla storia del Giappone, magari trovi un'informazione banalizzata come per 200 anni non è successo nulla, hanno fatto poesie e basta. Figurati, se non è possibile che 200 anni non succedano eventi così importanti, che è vero, magari non ti cambiano l'assetto della nazione, ma quindi 200-300 anni fanno solo poesie e agricoltura. Può anche essere vero, ma è difficile che non ci siano stati eventi in un periodo. Molto
Diciamo perché molti tendono a far muovere, questa è una frase che dico spesso, a far muovere la storia con le battaglie e le guerre. In realtà i periodi di pace vengono messi un po' accantonati all'angolo. Diciamo, tu all'inizio mi avevi detto mi piace molto il periodo della Prima Repubblica. Ecco, magari fra 400-500 anni, visto che nel periodo della Prima Repubblica l'Italia non è entrata direttamente in guerra contro altre nazioni, fra 400-500 anni gli storici possono dire: no, in realtà in quel periodo non è successo niente. Però chi come noi è vicino a quell'epoca dice: no, in realtà sono successe
Successi
tante
tanti
cose.
eventi. Sì, abbiamo avuto gli anni di piombo e tanti altri eventi spaventosi come la possibile guerra fredda che coinvolgeva anche noi in fazioni, la gente si schierava in un blocco o nell'altro, quindi comunque noi sappiamo quanto ovviamente quel periodo lì è stato ricco di eventi che potevano cambiare drasticamente la storia dell'Italia, assolutamente.
Ma anche negli anni 90 ci sono stati degli eventi che adesso ora non si studia tanto, nel senso tra 200 anni ci saranno molte più cose, tipo la guerra in Serbia, tanto per dire, quella degli anni 90, per esempio. Ora nei libri di scuola non so se la citano in maniera approfondita. Io mi ricordo che quando ci andavo io si accennava poco, se è
Accennava
accennato,
poco,
perché
sì.
era appena successo, quindi cioè, si accennava solo: c'è stata la guerra in Jugoslavia, è finito. Cioè, quello era il paragrafo storico. Quindi bisogna aspettare purtroppo anche tanti secoli prima di avere una completa visione. No? Non so se anche tu hai questa idea.
Sì, bisogna aspettare tanto. Stesso in Italia, diciamo, se la vogliamo paragonare sulla questione della guerra, basta pensare al 92, l'anno delle stragi, voglio dire, le stragi di mafia che comunque hanno messo in ginocchio il paese, diciamo tra stragi di Capaci e stragi di Via D'Amelio, comunque lì lo Stato era abbastanza in ginocchio, ecco.
Sì, è vero, non solo mafia, ma c'erano anche diverse fazioni. Comunque, appunto, dicevo che magari estremismi da una parte o dall'altra a livello politico, potevano essere sia di, beh, non voglio dirlo, ma comunque sia di una parte che dall'altra. Comunque, c'erano estremisti che facevano eventi comunque pericolosi, quindi assolutamente con un clima di tensione che ha poi coinvolto praticamente molte regioni e molte persone. Quindi, comunque sia, stiamo parlando di una storia sempre molto, molto difficile da comprendere bene, che andrebbe trattata giustamente, come dici tu. Tu, Cla,
Esatto, sì. Beh,
hai ancora delle domande, giusto?
io sì, avevo una domanda, in realtà è sui strumenti cioè, di scavo degli archeologi, cioè se c'è, perché io ho visto tanti film e vedevo che arriva col pennellino, con lo scalpellino, volevo un attimo sapere se sono veri questi strumenti, se li usate oppure è una cosa dei film, non so se...
No, in realtà li usiamo, ma lo scalpellino e il pennello sono solo una parte degli strumenti che si usano. Di solito si usa, diciamo, proprio per gli strati più profondi, proprio per togliere la terra, si usa il piccone. Ci sono, la prima fase è proprio quella di picconare il terreno, perché all'inizio, quando si apre lo scavo, è tutta terra in superficie che va tolta. Una volta tolta tutta questa terra col piccone, si passa a un altro attrezzo che si chiama la trowel, che sarebbe la normale cazzuola da muratore, dove si vanno a togliere altri residui di terra. E lo scalpello e il pennellino sono solo gli ultimi, come dire, degli strumenti che si usano, quelli proprio per togliere come dire, gli ultimi frammenti di polvere e terra. Quindi in realtà il discorso è molto più ampio sugli strumenti da scavo.
Ti ringraziamo perché sono informazioni che ad esempio noi non conoscevamo, grazie a te abbiamo imparato anche noi, i nostri ascoltatori di Elisir Podcast potranno comunque apprendere qualche curiosità interessante. Ovviamente invitiamo fortemente, adesso che stiamo andando in chiusura, a seguire Archeostoria, troverete in descrizione i link,
Tutti i link,
pagina
assolutamente.
Instagram e il canale YouTube, così sarà facile a trovare, altrimenti se non avete voglia di cercare, scrivete Archeostoria e lo trovate facilmente, il primo lo trovate sicuramente, gli ottimi contenuti. Fra l'altro, siamo un canale che basa più sulla qualità che la quantità, perché la quantità arriva quando la qualità è sufficiente per la pubblicazione, ovvero quando la qualità è ottima e un video può essere pubblicato, invece di
Grazie.
essere tanti video e magari inconcludenti, sono meno video, ma prodotti, si vede, con un grande lavoro di produzione, un grandissimo lavoro, come ha detto lui. Tante ore di lavoro, di studio, di ricerca, oltre alla realizzazione stessa del video. E quindi, per tutto, ti ringraziamo per essere qui, perché ci hai assolutamente spiegato curiosità importanti sulla storia, l'archeologia, soprattutto che non avevamo modo per conto nostro di conoscere. Quindi, ti
E anche
ringraziamo.
sul lavoro, sul metodo di
Eh sì.
lavoro. Quindi
Sì, grazie.
assolutamente. Noi ti ringraziamo e mi raccomando, seguito perché è molto bravo, ragazzi.
Va bene.
E infatti
Grazie,
ci
sono io
sono
che
molto
ringrazio voi.
felice.
Va bene,
Grazie.
grazie di tutto e andiamo in chiusura. Un saluto da Elisir Podcast e
Ciao.
ciao.
Ciao.